mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida in me.
Continuiamo con un altro messaggio che lo basiamo su tanti messaggi che riceviamo da voi fratelli. Diverse volte avete scritto alcuni di voi che quando è giusto porgere l'altra guancia come cristiani, tacere, essere amorevoli, e quando devi combattere, resistere. Alcuni di voi avete anche avuto problemi con processi legali e avete chiesto mai è giusto andare con avvocati contro qualcuno. Noi siamo cristiani, non dobbiamo soffrire le ingiustizie con serenità. Cosa facciamo? E quindi sì, è una domanda buona sapere quando porgere l'altra guancia, quando combattere invece. Cosa dobbiamo fare quando? Trovare l'equilibrio giusto. Questo messaggio è intitolato «Quando porgere l'altra guancia e quando no?» ed è basato su questa scrittura di Matteo 5, da 39 a 42, che dice «Ma io vi dico, non contrastate al malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello». Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Matteo 5, 39 a 42. Allora, quando porgiamo la guancia, quando no? E ti leggo solo un messaggio da parte di un fratello che si chiama Mauro, anche se, come ho detto, tanti fratelli chiedono questo tipo di domande. Mauro scrive: «Ciao fratelli e sorelle, grazie per quello che fate, è sempre bello ascoltarvi. Ho una domanda. Da quando ho ricevuto Gesù nel cuore, il mondo si accorge di questo. Le persone mi trovano cambiato in meglio, ma ricevo anche violenti attacchi verbali e comportamentali da chi è lontano da Dio. Per esempio, alcuni clienti che improvvisamente cercano scuse per litigare o attaccarmi davanti ad estranei, mancando di rispetto ed educazione. Come si comporta il vero cristiano in questa situazione? È giusto dover sempre subire porgendo l'altra guancia o c'è un limite? Vi abbraccio con affetto, Mauro».
Grazie Signore, grazie Gesù.
Amen.
E questo qui è un po', sai, è il dilemma di tutti i cristiani, no? Quando reagire, quando non reagire, quando farti trattare da cretino, quando invece sì, difendere. Sì. E voglio parlare di questo perché credo che
sì.
tutti io mi sono trovato molte volte, ci troviamo in situazioni, che faccio? Reagisco?
E quanto? C'è un limite?
Sì, reagire sì o no, quanto? Ecco, parliamo di questo.
Andiamo Amen, grazie alle Gesù.
Scritture.
Amen. Quindi Mauro diceva che alcuni clienti improvvisamente cercano scuse per litigare, attaccandolo con mancanza di rispetto. Cosa fare?
Grazie Signore. Guarda, andiamo a Proverbi 26, 4 e 5.
Proverbi 26.
Che qui aumenterà il dilemma questa scrittura.
Questa
scrittura, questa aggiungiamo benzina sul fuoco.
Altre domande in più.
Capito? La facciamo più complicata ancora.
Proverbi 26, 4 e 5. Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli devi somigliare.
Ah, ho capito. Quindi la Bibbia dice di non reagire, allora dice. Continua a leggere.
Verso 5. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia a apparire saggio ai propri occhi.
Quindi
Siamo
in mezzo al mare.
Sì.
Allora rispondo o no? Però vedi qua specifica. Non rispondere affinché tu non gli somigli, cioè non rispondergli in una maniera che tu gli somigli, però rispondigli nei casi quando lui non deve apparire saggio, ma anche questo non dà ancora la risposta.
No.
Perché Gesù non ha risposto agli stolti, si è fatto crocifiggere senza rispondere agli stolti. Quindi come vedi qui abbiamo aggiunto ancora, l'abbiamo resa ancora più problematica la cosa.
Bene, okay. Adesso
Bene, allora così
adesso andiamo alle risposte?
Chiediamo a Gesù le risposte e che siano scritturali, caro fratello Giuseppe.
Sì.
Allora Mauro diceva, dice, ricevo violenti attacchi verbali da chi è lontano da Dio. Per esempio alcuni clienti che improvvisamente cercano scuse per litigare, attaccarmi e anche davanti a estranei, mancando di rispetto ed educazione. Allora innanzitutto voglio rispondere a questo punto. Una maniera buona per mettere la vergogna, la maleducazione, intenti malevoli altrui, com'è che rispondi a un maleducato? Il maleducato si risponde mettendo la vergogna come? Essendo noi molto educati. Quindi in questo modo metti in confusione chi se lo merita. I maldicenti che cercano di attirarti nelle liti non sanno cosa fare davanti a una persona di superiore educazione, garbo, gentilezza, amabilità. Giusto?
Giusto.
Come anche scritto. Ti ho dato delle scritture lì.
Sì.
Ecco, vai la prima per cortesia.
Romani 12, 21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Quindi il maleducato va in educazione. Quello che è pieno di odio, di provocazione, va con amore. E così vinci il male col bene.
È vero. E anche il pubblico che guarda questa lite, questo conflitto, automaticamente è da parte di quello che è più rispettoso e gentile. Anche se non capisce niente di cosa si parla, ti piace quello che è più amabile.
C'è l'atteggiamento più amabile.
Sì.
Infatti in una lite che c'è gente, specialmente c'è gente che guarda, tu non litighi con quello che litiga con te, ma tu gli rispondi in base... Non è che rispondi a lui, ma rispondi alla gente che ascolta. Come quando uno va in televisione, non è che sta parlando... C'è uno lì che ti prova, che ti chiama parolacce, e tu non è che rispondi a quello, rispondi... Tu parli in modo di... Stai parlando con la gente che guarda, non con quello lì che ti offende. Secondo Timoteo 2, 23 a 26, qui c'è la chiave ed è davanti alle liti, davanti a chi ti offende. Vai.
Secondo Timoteo 2, 23 fino a 26. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà.
Amen. Quindi il servo del Signore non deve litigare, ma essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente, istruire con mansuetudine. Parole di oro.
Sì.
La medicina. Poi Mauro chiede anche come si comporta il vero cristiano in questa situazione. È giusto? Mm-hmm. Dover sempre subire, porgendo l'altra guancia. O c'è un limite?
Mm-hmm.
E Mauro vuole anche scritture adesso.
Giusto.
Con l'amore,
anche io voglio.
Con l'aiuto di Dio adesso cerchiamo di rispondere. Allora, la risposta a questo, deve sempre subire, la mia risposta è no. Il cristiano non è il cretino del rione. Il cristiano non è quello che deve sempre subire. Quindi, tu capisci? Mi fai? Non ho capito.
Non ho capito la parola rione, però.
Rione il of town.
Okay.
It's not the fool of the town.
Okay.
Allora, quindi porgere l'altra guancia, che poi questo è un tema di tante prediche. Prediche di sicuro successo nelle prediche popolari. In realtà non è affatto, va bene, come molti credono. Non è così.
Ma ci sono scritture, come abbiamo letto Matteo 5, dice porgere l'altra guancia, chi vuole litigare con te dagli anche la tunica, amare il nemico, benedire quelli che ti perseguitano, quindi ci sono scritture che dicono di farlo.
Sì, 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 ma calma, però la Bibbia non finisce lì,
No,
la Bibbia, le scritture vanno sempre equilibrate con altre scritture.
Mm-hmm.
Va bene, non puoi prendere una scrittura, Giosuè disse all'attacco, tutti attaccano, attaccheremo sempre. No, 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 a volte devi ritirarti invece.
Mm-hmm.
Parleremo anche di quello. Guarda, Gesù disse porgi l'altra guancia, d'accordo, certo che l'ha detto, c'è il momento per quello. E come Paolo disse a Corinto, le donne si mettono il velo in testa. Certo, ai Corinti però. Ma però quando vai dai Galati, cosa gli dice Galati 3,28? Non ce n'è maschio né femmina. Allora se non ce n'è maschio né femmina, allora non so chi mettere il velo. Gli uomini col velo, perché non... No, quello è un messaggio per le donne fuori binario, alle vispe terese di Primo Corinzi, va bene? Non è un messaggio per tutti, non è un cavallo da cavalcare fino al giudizio. Quando la donna ha imparato sottomissione, si può togliere il velo e coprirsi del velo dell'umiltà. Va bene? Perché non siamo sotto la legge, il velo era una legge di Mosè. Però Romani 10,4 dice Cristo è il termine della legge. Allora perché a Corinto? Perché a Corinto erano fuori binario, lì c'erano delle mogli che non avevano capito che non dovevano andare a letto coi figli del marito. Primo Corinzi 5. C'erano donne un po' troppo arzille che dovevano essere calmate. Però a volte può essere necessario di porgere la guancia, magari fisicamente sì, è necessario. Però anche allora il credente nello spirito non porge la guancia, va bene? Quello che crede nello spirito, il cristiano nato di nuovo. Però sempre nello spirito combatte, va bene? Quindi anche se, anche se devi porgere l'altra guancia nella carne, ma nello spirito combatti. Come si fa queste cose? Beh, anche se uno ti umilia, ti colpisce, tu vedi, no, in questo caso è meglio che mi calmo, perché cosa faccio? Devo tirare fuori un coltello, io vado a comprare una pistola, facciamo così? No.
No.
Allora è meglio prendere uno schiaffo, va bene? Allora cosa fa? Nello spirito il credente non porge la guancia nello spirito, però parla, predica della gloria a Dio, controbatte le bugie, insorge per difendere il Vangelo. Anche se devi porgere la traguancia nella carne, va bene, però devi glorificare il nome di Dio, di Cristo, devi combattere le false dottrine. Questo è l'esempio di Gesù, di Paolo. Va bene, devi continuare a dimostrare che Gesù è il Salvatore, non ti fai mettere sotto i piedi. Il vero cristiano non teme di combattere per la verità, e specialmente se vi sono delle pecorelle presenti, devi combattere, affrontare le bugie, devi vincere, mostrare la verità di Cristo.
Quindi tu stai
ho sentito
dicendo...
una storia,
sì.
Mi pare che l'ho già raccontata una volta, raccontata da un missionario, che c'era un predicatore che predicava in un posto, c'erano dei musulmani, e predicava sull'amore di Gesù. Dice, il Corano dice di tagliare le teste, e Gesù dice di perdonare. E questo islamico sale sul palcoscenico del predicatore, una storia che è vera, e gli ha detto, ma lei è disposto a comprovare che sta dicendo la verità? Sì. E così, patapum, gli dà uno schiaffo sulla faccia. Quasi lo demolisce. E dice, e adesso porga l'altra guancia. E questo si è girato e pum, un altro schiaffo dall'altra parte. Dice, Gesù ha detto di te, se ti chiedono la veste, dagli anche la tunica, fa sì, e si toglie il pantalone e me li dia. E questo ha preso il microfono e ha detto, chiedo a tutti quanti di perdonarmi, ma non posso non essere coerente con la parola. Si è tolto i pantaloni, gliel'ha dati. E loro quello sprezzante, e se n'è andato. Se n'è dato, ha tenuto fede alla sua parola.
Quando
è finita la predica, lui era lì dentro in un ufficio, questo predicatore, e dietro fuori dalla porta dell'ufficio c'erano 20 o 30 islamici a fare la fila per chiedergli scusa, cioè ci vergogniamo di questo.
Wow.
Capito? Andate a chiedere scusa al rappresentante di Cristo. Questa è una situazione che porgi l'altra guancia. Ci siamo?
Quindi la conclusione è non combattere mai fisicamente nella carne, porgere l'altra guancia, fisicamente parlando, ma nello spirito hai detto combatti.
Lo spirito combatti.
Perché combatti contro il diavolo, contro gli spiriti malvagi, non combatti contro una persona.
Esatto.
Come è scritto in Efesini 6:12. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre. Quindi combattiamo contro gli spiriti malvagi.
Amen. 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 Quindi questo cristiano che ha preso gli schiaffoni e si è tolto i pantaloni, sembra che ha perso nella carne il combattimento, sembra. Però ha vinto mostrando la verità delle scritture, la sua fede di cristiano che segue le scritture, e ha combattuto la bugia di questa religione che la violenza, sì, è stata violenta, ma non ha vinto niente, anzi ha perso il rispetto degli altri islamici, che erano islamici che ragionavano con un po' di sale nella testa, Dio le benedica, e chissà quanti di questi sono convertiti, non lo sappiamo. Però se più di 20 facevano la fila per chiedergli scusa, che si vergognavano, dice: guarda, lei è una persona per bene, è sempre stato rispettoso, non avremmo mai fatto una cosa simile, lei non se lo merita. Però ha dimostrato che la parola è vera. Se invece tu fai questo a un islamico, cerca di tagliarti la testa. Sì, ecco, sì. La differenza tra il cristianesimo vero, a parte le chiese morte e stramorte, non è una religione come le altre, non è una religione, è la verità, è al di sopra, è separato. E allora, qui come la scrittura che hai letto, con 1 Timoteo 6,12, combatti il buon combattimento dalla fede. Cosa vuol dire? Vuol dire che sì, anche se devi offrire l'altra guancia, può capitare anche quello, o andare a morire in un'arena, però non da nessuna parte nel Vangelo dice di non combattere nello spirito. Come uno ti dà uno schiaffo, tu gli dici: per io ti amo. Io ti voglio bene in Cristo. Era, mi pare, David Wilkerson, il predicatore americano che è morto da poco. E c'era questo, come si chiama? Nicky Cruz. Che ha preso un coltello, gli ha puntato il coltello e gli ha detto: ma se non smetti di parlare di Cristo io ti taglio pezzettini. Mm-hmm. Che poi Nicky Cruz è diventato un grande predicatore grazie a Wilkerson. Wilkerson, grande uomo di Dio. E poi io ti taglio pezzettini adesso subito, gli ha detto. E lui gli ha detto: sai, ogni pezzettino che tu taglierai ti dirà ti amo e Cristo ti ama. Alla fine Cruz non ce l'ha fatta più, si è convertito, è diventato un pastore, un grande predicatore. Quindi, ok, io vado da Gesù.
Leggiamo 1 Timoteo 6,12 che hai citato?
Sì.
Non l'abbiamo letto. 1 Timoteo 6,12. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
Grazie Gesù. Quindi combattendo nello spirito, Gesù è morto nella carne, ma mentre moriva nella carne lui non ha smesso mai di combattere nello spirito, perdonare di qui, perdonare di là. Giovanni, questa è tua madre, donna, questo è tuo figlio, padre, non sanno quello che fanno, oggi tu sarai in paradiso con me. Insomma, praticamente ogni parola che usciva insieme al sangue era una parola di amore, era una parola di combattere il diavolo, di vincerlo. E il diavolo, i demoni erano lì intorno alla croce a digrignare i denti, ma non riusciamo a spezzare il suo spirito, e Gesù continuava come una sorgente di amore a dilagare il suo amore. Così dobbiamo essere, questo è l'esempio da seguire, capito fratelli? Questa deve essere la chiesa dello spirito.
Cioè, anche se devi perdere nella carne, porgendo l'altra guancia, vinci nello spirito, vinci quel nemico, lo vinci per Cristo.
Sì.
Io ti ho sentito dire spesso, a te Giuseppe, dicevi che a te possono insultare, offendere, non fa niente se insultano te personalmente, ma a Gesù no, non lo permetterai.
Sì.
È questo il metro di misura?
Sì, senz'altro. Secondo me sì. Cioè, infatti io anche quando ho parlato con i miei figli, che non è che sempre mi hanno ascoltato, dicevo: a me mi potete chiamare stupido, stupido predicatore, stupido padre, lo accetto. Ma alla presenza di Gesù voglio rispetto. Va bene, quando qui leggiamo la parola vuole che ci alziamo, vuole che ci ginocchiamo, la riceviamo. A me non difenderò me stesso, però Gesù lo dovete onorare, non sarò come Elì di primo Samuele capitolo 2 e 3. Non sarò come Elì che Dio l'ha ucciso perché non aveva lapidato i figli per le bestemmie contro Dio che facevano. E Dio disse, tu non punisci i tuoi figli? Io li ucciderò io in un giorno solo, i tuoi figli. Ha detto, non sarò come loro. Mi potete abbandonare se volete, io continuerò zoppicando per Gesù. Posso avere 99 anni su una sedia a rotelle, io continuerò per Gesù.
Sì, amen.
Va bene, a me mi potete offendere, a Gesù no.
Anche Gesù ha detto questo, non ha accetto. Detto, chiunque pecca contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi pecca contro lo Spirito Santo no.
Ecco, sì.
Quindi è questo metro di misura. Contro di noi possono offenderci, porgiamo l'altra guancia. Ma quando offendono Dio, lo Spirito Santo, dobbiamo alzarci in piedi e dire no.
Niente.
Questo è il limite.
No, niente, niente. Ti ho raccontato la storia, sono andato a bere un caffè, ti ricordo, ero in Italia. Mm-hmm. Ero solo. E ho chiesto un caffè, la signora mi ha servito il caffè, mentre stavo mescolando lo zucchero, non ce la facevo più. C'erano due o tre persone al mio fianco, continuavano a bestemmiare Dio, perché in Italia si usa così. Non ce l'ho fatta, avevo appoggiato il cucchiaino, ho guardato la signora arrabbiato, perché non volevo fare a cazzotti con questi qua, erano tre anche grossi. E gli ho detto, signora scusi, e lei dice, sì mi dica. E poi mi sono messo praticamente a gridare, signora ma non è questa una bellissima giornata? E lei mi guarda scioccata, sì, ma non è un bel sole? Sì, non dobbiamo ringraziare Dio e Gesù Cristo per l'amore che ci dà, che è morto in croce per salvarci? Non dobbiamo lodare Dio che siamo un branco di immondizia e che ci ha salvato dalla melma e dal fango e dall'inferno e ha pagato col suo sangue? Non dobbiamo ringraziarlo? La signora ha smesso di asciugare, stava asciugando un bicchiere. E mentre parlava con la coda dell'occhio si girava e guardava i tre. È rimasta paralizzata. Quelli là hanno smesso di parlare. Silenzio. Tomba nel bar. Preso il caffè, l'ho bevuto. Grazie, il caffè è buonissimo. Dio la benedica, Signore. E tutti quanti che aprono il cuore. Più o meno questa era la... E sono uscito. Sono uscito, silenzio di tomba. A me mi puoi offendere. Ma Gesù no, Gesù no, questo no, va bene? Questa è una piccola cosa che ho imparato facendo missionario nelle strade. Era un buon caffè, devo dire, proprio all'italiana. Grazie Signore. Allora, guarda, sarebbe bello, dico io, molto bello, sempre porgere l'altra guancia, ma in questo mondo del diavolo non è possibile, perché qui siamo circondati da approfittatori che se dai un dito, anche falsi fratelli, ti prendono il braccio se li inviti a pranzo poi vogliono la casa e se li inviti come membro della chiesa vogliono fare il pastore. È fatta la vostra chiesa. Attenzione che invitate a casa, alcuni buoni, altri meno buoni. Dio benedica i buoni.
Una domanda, Giuseppe, se possiamo approfondire questa scrittura, Primo Pietro 3, dove dice soffrire per la giustizia. Questo non significa porgere l'altra guancia, subire ingiustizie. Dice Pietro in Primo Pietro 3, 14 a 17.
Sì.
Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. È meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. E cosa significa soffrire per la giustizia?
Significa fare come Gesù. Significa che se anche si viene picchiati, persino uccisi, se la sofferenza è a causa di giustizia, ossia per la gloria di Dio, allora il cristiano non oppone resistenza. Va bene, vediamo per esempio l'esempio di Gesù e dei martiri. va bene, cioè vediamo, questi non hanno posto resistenza nella carne. Mm-hmm. Vecchio Testamento sì, si lottava nella carne, perché lì non c'era Spirito Santo, non c'era altra alternativa. Nuovo Testamento c'è lo Spirito Santo, che è più potente della spada. E vediamo l'esempio di Gesù e dei martiri, non hanno posto resistenza. Perché? Perché prima devi controllare se è per la gloria di Dio. Cos'è più per la gloria di Dio? Andare a tagliare la corda di città in città o fermarsi e morire? Devi vedere. Giungerà il momento che Matteo 10:23 non si applica più. Cosa dice Matteo 10:23?
Quando vi perseguitano in una città,
chiaro, no, parla più chiaro.
Quando vi perseguitano in una città, fuggite in un'altra.
Ecco, però c'è il momento che le città ci sono dove fuggire, però dice no, non fuggo, sto qui e muoio. Perché? Perché il mio onore in Cristo è più importante della mia pellaccia. La pellaccia la devo perdere, ma cosa mi serve la pellaccia se perdo l'onore in Cristo? Vabbè, ricordo il bellissimo film di Gary Cooper, Mezzogiorno di Fuoco si chiama in italiano. Non so se ce l'abbiamo sulla radio. No. Comunque era un western, molto, l'ho trovato molto simpatico, così. Doveva scappare, che c'erano in quattro che cercavano di ucciderlo, e dice no. Tornate indietro e combattuto, il resto guardate il film. Va bene?
Ma come dici tu, cosa dà più gloria a Dio? Questo è anche un altro metro di misura. Cosa fare, cosa non fare? Cosa dà più gloria a Dio?
Sì, poi questo puoi ripeterlo senza... non ti stancherai di ripeterlo questo.
Sì, no, pregare, vedere, Signore, come si applica adesso? Cosa ti dà più gloria? Come
questa
dici
è
tu?
La domanda da fare. Non cosa mi conviene, non cosa conviene alla mia pelle. Cosa dà gloria a Dio?
Sì. Mm-hmm. Sì.
Va bene, quindi come si fa a sapere la cosa giusta da fare? Guarda... per questo Dio ci ha dato il battesimo dello Spirito Santo. Spirito Santo ci serve il battesimo. Perché? Perché lo Spirito Santo è lo spillo, la punta della bussola. Ti dice, non sai da che parte andare. Bene, lo Spirito Santo ti dice, di qui, questa è la via. E non è necessariamente sempre in base a quale scrittura, perché c'è una scrittura contraria.
Come abbiamo appena letto.
Metti insieme il cattolico e il testimone di Geo e vedrai che la Bibbia si interpreta in modo diverso. D'accordo?
Sì.
E Giovanni 16:13, quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Perché? Perché non parlerà del suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà cose a venire. Spirito Santo ci annuncia cose a venire. Noi non sappiamo la trappola che il diavolo sta preparando. Una volta mi ha intrappolato in una casa, a me che stavo predicando, era in Emilia Romagna, una famiglia dolcissima, la madre è una strega, non era esattamente dolce, la figlia era dolcissima, però era posseduta lo spirito dell'incantesimo della madre, che è una strega, e io cercavo di fare amicizia per evangelizzare questa donna, questa ragazza, aveva avuto 16 anni, era quasi in trance lo spirito della madre, la madre è andata via, lì l'ho evangelizzata, e allora quando torna la madre fa, mamma, lui mi ha detto così, che devo seguire Gesù, eccetera. E la mamma si è offesa. Cioè, che gli dice mia figlia? E si è dovuto, va bene, al più presto, chissà quante maledizioni mi ha mandato contro. Cioè, a volte sono trappole. La persona che evangelizzi si volge contro di te. Allora, pregate, fratelli. Pregate per avere e per essere guidati dallo Spirito Santo. Allora non avrete di questi problemi, va bene? Mm-hmm. Infatti cos'è il secondo passo del nostro corso biblico, gratuito, spiega tutti i passi per ricevere lo Spirito Santo, studiatelo bene. E chi lo studierà e chi si dispererà e se necessario digiunerà e abbandonerà il mondo, riceverà lo Spirito Santo e questo è il prezzo da pagare. Spirito Santo non è perché appartiene alla Chiesa dei perfetti, no, devi, è una cosa individuale, no, la Chiesa non c'entra. La Chiesa ti può insegnare, ma è un business tra te e Dio. Mm-hmm. Alleluia.
Un'altra domanda, Giuseppe. Quando non porgiamo l'altra guancia, non è come una vendetta da parte nostra? Ed è scritto in Romani 12, non fare le nostre vendette. Il Signore dice, a me la vendetta, io darò la retribuzione. Allora, battersi per ciò che è giusto, diciamo, non significa mancanza di fede in Dio.
Questo cos'è? Romani 12?
19.
Ok.
Quindi non dobbiamo lasciare a Dio la vendetta e noi porgere l'altra guancia?
Lasciare Dio la vendetta e noi solo porgere l'altra guancia e poi andare in vacanze. Cioè noi facciamo, noi fare niente del tutto, insomma.
Well.
E benvenuti all'Odissea, ragazzi. Cioè Dio deve fare tutto.
Ok, ho capito. Ma no, c'è questa scrittura.
Cioè noi poggiamo l'altra guancia e andiamo in chiesa a bere Coca-Cola tutti i giorni.
No.
Dio manderà la vendetta. Non è così la situazione. Devi guardare l'esempio di Gesù. Non mica ha fatto così i discepoli. Mm-hmm. Si sono andati da fare e hanno preso un sacco di botte anche. No. Cioè, quello che è sbagliato è solamente quando combatti nella carne. Però Gesù, che sempre guardare al suo esempio, per favore. Gesù ci ha mostrato nei Vangeli di come si combatte nello spirito. Gesù non combatteva nella carne. Ha detto prendete due spade, ok? Ma non le mai usate lui, cioè, erano per difesa. Mm-hmm. E Luca 22 dice comprate una spada. Cioè, per fare la scena, insomma, non va in giro a fare da D'Artagnan, capito? Gesù ci ha mostrato nei Vangeli come non si combatte nella carne, ma si combatte nello spirito. Tutto dipende da come lo Spirito Santo ci guida, ripeto, e da cosa dà Dio più gloria.
Amen.
Va bene?
Ok, questo mi ricorda.
Gesù dice: non perdete tempo con i farisei, il lievito dei farisei, ma se quel fariseo si azzarda a parlare quando io sto evangelizzando le pecore, sono guai suoi, ma guai neri però. Un fariseo non deve azzardarsi a aprire la bocca quando io sto evangelizzando le pecore, perché saranno bibbiate forte sulla testa. Parlo nello spirito.
Infatti è successo una volta, ti ricordi, il pastore evangelico, e noi evangelizzavamo questa donna che era tormentata perché ha fatto aborto.
Dove? In una
Europa
casa?
Dell'est. Sì, eravamo in una casa.
In una casa, sì.
E lui condannava la donna perché ha fatto l'aborto e tu l'hai sgridato a lui e hai detto sei fuori dello spirito. La Bibbia non la condanna perché lei si pente, ti ricordi?
E lui si è messo a ridere e fa... tu hai fatto aborti? Dice sì, quante ne fate? Due, tre?
Sì, un paio, non so.
E lui fa, tu vai all'inferno.
Vai all'inferno.
E no. Lei, come? C'era anche il marito di lei, no?
Sì.
C'erano in tutte e due, tutti lì, tutti come dei cani bastonati. E questo qua, io sono lì che li sto evangelizzando, portandoli alla salvezza, e sto pelandrone di un pastore gli dice, voi andate all'inferno. Ha detto, ma stai attento che non vai tu all'inferno, gli ho detto. Che cosa accidenti gli sta dicendo questa gente? Che io sto evangelizzando. E chi ti ha invitato qua a te a parlare? E allora dice, per favore...
No, le hai detto di stare zitto, per favore stare zitto.
No, che stavamo viaggiando, che stavo dando un passaggio a questo pastore. Eravamo stati in un ospedale che ci hanno portato lì per pregare per una donna che era...
Aveva il cancro?
Aveva il cervello.
Al cervello, veramente. Sì.
E il Signore l'ha guarita miracolosamente, istantaneamente. Sì. Un tumore era.
Sì, sì, sì.
Capito? E l'indomani l'hanno dismessa dall'ospedale. Insomma, tornavamo che era verso mezzanotte, dopo che abitavamo lontano, e stavamo guidando, e stavamo dando un passaggio a questo pastore. E questo qua mi stava scocciando, rompendo le scatole, diciamo, per va bene? E io dicevo una cosa, e lui diceva il contrario. Ma te ne vuoi stare zitto, perché... E allora gli ha detto, senti, gli ha detto alla fine, per favore vai in macchina, siediti di dentro e mi aspetti lì per cortesia, che io qua sto lavorando. E erano quasi pronti a pregare, questo scende dalla macchina ridendo, e ha detto, no, ha cominciato, no, ma senti, state perdendo tempo, voi hai fatto questi aborti, ma non c'è speranza. Allora cosa ho fatto? Ho perso le staffe.
Come?
Ho perso le staffe.
What's that?
Cioè mi sono, diciamo, un po' scaldato. E allora sai quando così e poi cioè, perdonatemi, a volte io perdo la pazienza,
ma aveva bisogno,
e gli ho dato una sgridata ad alta voce, 2-3 minuti, e con scritture anche. Tu non conosci l'amore di Gesù. Gesù è morto per questo. Gesù non è mica morto per te che sei un religioso tutto giusto, giustino. È morto per loro, per me, per peccatori, hai capito? Il paradiso è fatto per gente che non se lo merita, non per gente come te che crede di meritartela, hai capito? E adesso mi fai parlare, se no vai a casa a piedi. Insomma, alla fine finalmente ha capito, è stato zitto. E questi qui, e questi qua guardavano lui, guardavano a me. È un po' come la Dulce e l'adultera che la volevano lapidare. Gesù dice: la possiamo lapidare? No! Lapidate le vostre dottrine, Gesù più o meno gli ha detto. Donna, nessuno ti ha condannato, neanche io. Sei a posto, non peccare più, non sgarrare, se no ricominci da capo. E hanno pregato, grazie a Dio, mezzanotte, buio, ti ricordo le macchine che passavano, no?
Sì, sì, mi ricordo.
Gloria a Dio.
Quindi questo è un esempio quando tu non hai porso l'altra guancia, ma ti sei impuntato per la verità delle scritture, per salvare una pecorella, anche se hai dovuto sgridare un pastore. E alla fine questo ha avuto un risultato super positivo, il fatto che ti sei impuntato, che hai combattuto, ha dato un risultato migliore che porgere l'altra guancia, perché la pecorella è stata aiutata, salvata, e questo pastore stesso ti ha invitato tante volte nella sua chiesa a predicare e anche fino all'ultimo momento non riusciva a capire ma tu che religione sei, Giuseppe, e ti diceva ma dimmi che religione sei perché voglio convertire tutta la chiesa alla tua religione, vogliamo diventare della tua religione. Non riusciva a capire che religione è questa.
Io te l'ho detto e te lo ripeto, sono della Bibbia, del Vangelo e di Gesù. Ma no, ma voi siete pentecostali. Ma non siamo pentecostali.
Quindi a volte anche se devi correggere una persona, spesso succede che vince il suo cuore.
Sì.
A volte dà risultati meglio correggere che porgere l'altra guancia.
Certo, certamente.
E questo che hai condiviso prima, il fatto di combattere nello spirito e non nella carne, mi ha ricordato la testimonianza di quello che è successo in Perù, quando eravamo in questo, stavamo vivendo in questo palazzo con diversi appartamenti.
Quarto piano.
Sì. E c'erano diverse famiglie, diversi appartamenti lì, e tutte le persone del palazzo erano state ricattate dai ladroni. Ogni appartamento doveva dare un tot di soldi, altrimenti non so cosa hanno minacciato, non mi ricordo.
Sì, hanno lasciato dei bigliettini. Sappiamo, dice, sappiamo che chi ha i gringos, il seguro con dinero, sappiamo che ci sono dei gringos, che siamo noi i gringos, con soldi. E allora ci ha dato un giorno, dovete mettere, quanti soldi voleva?
Non mi ricordo, però tantissimi. Ci hanno dato il giorno, il luogo dove dovevamo riportarli.
I soldi, se non volete avere guai orribili.
Mm-hmm.
Sì. E c'era un crimine pazzesco lì, ragazzi. E allora tutto il palazzo si è riunito, no? Tutto il palazzo. Dimmi.
Sì, allora, in questa situazione abbiamo combattuto solo nello spirito e non nella carne. Nel senso che ho approfittato un po' della situazione per evangelizzare i vicini, organizzando incontri con tutti i vicini per poi parlare di Gesù. Mi ricordo che ci stavamo tenendo per mani con tutti i vicini, abbiamo pregato per ricevere Gesù con loro.
Occasione perfetta.
Occasione perfetta. Quindi il diavolo, con il suo attacco, ci ha dato un'occasione.
Occasione per evangelizzare tutti, che fino a loro non ci eravamo riusciti.
No, perché,
perché
non
tutti
erano
orari diversi. Poi c'era il vicino di sotto che ogni giorno si portava una fidanzata diversa ci teneva tutti svegli.
Erano anche
difficili. Finché mi sono arrabbiato anche con lui un giorno.
Alcuni vicini erano difficili ad evangelizzare, ma con questa pressione da parte dei ladroni erano più calmi, umili, tranquilli, ascoltavano e hanno pregato con noi
per
ricevere Gesù. Quindi il diavolo ha perso tanto perché ha causato questo attacco. E poi abbiamo messo delle scritture sull'edificio dicendo...
Questo edificio appartiene a Gesù Cristo.
Sì.
Noi siamo cristiani e crediamo, cos'è detto? Ho scritto più o meno, e crediamo nella protezione di Cristo. E tu, Satana, sei sotto i nostri piedi, non puoi fare nulla e via, avanti, avanti così.
Sì.
Come è scritto, ho messo delle scritture, e noi possiamo camminare su serpenti, su scorpioni, e voi qui non potete disturbarci perché gli angeli di Dio ci difendono nel nome di Gesù Cristo, voi non tornerete più. Ho preso sto cartello, attaccato davanti all'edificio, e tutti quelli che uscivano dall'edificio si fermavano a leggerlo, no? Caspita, è apparso la Bibbia, qua è apparsa.
Sì, però grazie tutto Gesù. Si è calmato, la situazione si è calmata.
E non sono più tornati.
No.
Non sono più tornati. Dopo, poi la gente all'edificio, gente cristiana tradizionale, no? Dopo 4-5 giorni hanno tolto il cartello che era un po' troppo fanatico per loro, no? Ma ingrati, non hanno capito che quello ha cacciato il diavolo.
Sì.
Ho messo le scritture, perché quando pregavo, signore, cosa faccio? Siamo andati dalla polizia e la polizia ci ha chiesto il pizzo. ci hanno chiesto la bustarella per difendersi da cosa? Non hanno fatto niente. Mm-hmm. Ha detto qua la polizia è peggio degli altri, ha detto qua qui è, qui è,
se, o paghi i ladroni o paghi la polizia.
Qua e qua o e la polizia veniva a raccogliere soldi per il diesel.
Per la protezione che ci danno.
Devo pagare la polizia per proteggere che non hanno protetto un fico secco. Ho detto qua ragazzi, qui ho detto qua devo andare dal signore, siamo arrivati a quello.
Sì, sì, sì.
Che ci protegge dai ladroni e dalla polizia qua. E Perù è un posto molto pittoresco ragazzi. E allora ho detto ma figurati se devo pagare anche la polizia qua. Cosa vuoi che ti difendano questi qua? E allora mi sono messo a pregare e il Signore, ho sentito le parole. Mentre pregavo, Gesù mi ha detto queste parole. Mi ha detto, falli combattere contro di me. Come? Metti la mia parola davanti alla porta. Ah, ho capito tutto. Questo cartello, scritture, ti sgrido Satana, tutto questo. Alleluia, è funzionato, va bene?
Sì, 100%, grazie Gesù.
Poi torniamo al punto perché i fratelli magari poi...
E questo è il punto, combattere nello spirito, non nella carne.
Questo è in soggetto. Quindi questo era un tempo che ho l'altra guancia. E quante guance c'ho? Perché le guance qui le devo misurare quei soldi qua. Dopo un po' i soldi finiscono. Che faccio, vado a fare il ladrone anch'io? Non si può. Va bene? E però ragazzi, fratelli che andate in Perù, se siete belli abbronzati come tutto bene, ma noi siamo troppo bianchi lì, spiccavamo come festi d'Europa, perché rubano lì, non si scherza, è arrivato un tedesco, è arrivato all'aeroporto, stesso aeroporto che siamo arrivati noi, di questa città neanche tanto grande, e appena uscito dall'aeroporto ha preso un taxi per andare all'albergo, il tassista gli ha rapinato tutto, l'ha lasciato in mutande e l'ha mandato via. E questo qua in mutande letteralmente, proprio mutande, tornato all'aeroporto, ha preso il prossimo aereo e è tornato, si sarà comprato qualche pigiama suppongo. Lo stesso giorno è tornato indietro in Germania, hanno spennato come un polastro, perché lì è... Perché lì i tassisti ti derubano lì, i tassisti.
Sì.
Infatti noi quando prendevamo un taxi, qual era la regola d'ora?
Di chiamare a casa e dire il numero della targa, si dice?
Sì.
A voce alta, così.
A voce alta, vicino all'autista.
Vicino all'orecchio dell'autista, così che lui sa che se succede qualcosa, noi sappiamo il numero della targa, il nome dell'autista,
sì.
Tutto.
Quello, detto, guarda, prendi nota, ho preso il taxi XX così, così eccetera eccetera eccetera.
Arrivo in 5 minuti.
Dovremmo arrivare sì in 8 minuti. E sì. dopo che eravamo lì un anno circa, uno ci ha chiesto come va qui il crimine. Fatto, sì c'è il crimine. Vi hanno derubato. Fa no, cosa? Un anno voi stranieri qui e ancora non vi hanno derubato?
Sì.
Detto, però camminavamo attaccato alla cintura con i manganelli, cioè vendono i manganelli per i scoppici, quelli che si allungano e si accorciano, manganelli, e bene in vista. E
sì, è vero.
Anche voi sorelle, quando avete rinnovato i visti in Ecuador, camminavate col manganello direttamente in mano, perché lì addirittura sparavano alla frontiera.
Sì, sparavano. Infatti abbiamo chiesto alla polizia di accompagnarci quando abbiamo passato la frontiera.
Due sorelle.
E sono
voi
venuti.
Due?
Sì.
Voi due. Perché avete preso il pacco di passaporti, siete andati a rinnovarli, giusto?
Sì.
Perché scadevano i visti. È stato complicato lì in Perù per noi ragazzi. Però... Gloria
è stato avventuroso, è stato bello,
perché
bellissimo.
Gruppo come eravamo tutti insieme, grazie a Gesù, era anche caro viaggiare tutti quanti, un sacco di soldi. E allora bisogna risparmiare, grazie Signore. Senti, mi è venuto in mente Anania e Safira, cioè cosa fecero questi qua? Quando non è che lo Spirito Santo ha esteso la super grazia a Anania e Safira, Quando Anania e Safira hanno ingannato Dio, e Dio non è che gli ha dato la grazia, il perdono, cioè non è che lo Spirito Santo, Pietro o Giovanni hanno dato l'esempio di porgere l'altra guancia. Ah, voi avete che hanno detto vi diamo i soldi, venduto la casa, vi diamo i soldi, invece un terreno, e invece di dare i soldi promessi alla Chiesa, hanno dato metà. Atti capitolo 5. E lo Spirito Santo li ha uccisi. Guarda, voi non mentite, non siete obbligati a dare niente, però non potete mentire. E vai a Atti 5 lì. Qual è l'insegnamento? L'insegnamento è che lo Spirito Santo e Pietro e Giovanni, eccetera, non hanno dato nessun esempio di porgere l'altra guancia, ma lo Spirito Santo li ha uccisi. Lo leggi Atti 5, sì. 11 a 13. E dopo che sono morti, cosa è successo nella Chiesa?
Atti 5, 11 a 13. 11 a 13. Allora un gran timore venne su tutta la Chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose.
Poi al 13?
Ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava.
Cioè a quel punto che vincevano discepoli a migliaia, nessuno, non si è unito più nessuno. Faccio, caspio, qua chi sgarra è morto. Quindi devi prenotarti la bara se fai uno sbaglio. Beh, non è così, no? Però ho ingannato lo Spirito Santo, mentito per motivi di finanze. E nessuno osava unirsi a loro. Vediamo che qui lo Spirito, l'esempio dello Spirito Santo, non si poggia l'altra guancia, li fa morire. E allora dov'è qua la dottrina che sempre poggia l'altra guancia? Non lo vediamo nell'esempio di Gesù, leggere i Vangeli. Nella carne Gesù non andava in giro a lottare e uccidere. No, non lo faceva questo. Gesù non andava come Cassius Clay a picchiare tutti. No, però picchiava sodo e duro nello spirito. Va bene? Dimmi.
Anche Gesù, se guardiamo nei Vangeli, lui non ha mai difeso se stesso per i propri interessi. E penso che anche questo è un metro di misura. Per il tuo proprio interesse, per la tua comodità, lascia stare, porgi l'altra guancia, non ti preoccupare, non litigare. Ma quando si tratta dei
lo
fratelli
Spirito
del
Santo,
regno di Dio,
una sorella, un fratello,
allora sei un combattente.
Appunto. Infatti la gente che in internet scrive a te Giuseppe, sei un alcolizzato, un drogato, un pedofilo, cioè cretinate, sono così sporche, faccio anche fatica a ripeterle. Cioè, non gli rispondo neanche, non vale l'inchiostro. Però se dovessero attaccare i fratelli e lì, allora lì tiro sulla spada, lo scudo, sono botte da orbi. Non toccate i miei bambini qui, i bambini spirituali, attenzione che ci sono botte, va bene? Ok. Guarda, prendiamo l'esempio di Paolo, andiamo a Atti 13.
Sì.
Com'è che Paolo offriva l'altra guancia? Cioè è assodato, abbiamo capito che i discepoli non andavano in giro con la spada a picchiare, a uccidere gente, l'abbiamo capito questo. Quindi questo. Però stiamo parlando di lotta nello spirito. Perché anche oggi le chiese tradizionali, quelle mezze morte, praticamente fanno a gara chi offre di più l'altra guancia nello spirito.
Mm-hmm. Sì, sì, diventano passivi nello spirito.
No, diventano morte. Passivi è poco. Diventano cadaveri col bigliettino attaccato sul, no. Capito? Sul dito pollice del piede. Hai visto che cadaveri con i... Ecco, immagina una chiesa con 100 persone dentro, tutti orizzontali, col bigliettino attaccato sulle dita dei piedi. E così sono molte chiese oggi. Sono talmente passive che voi gli sputi in faccia, ah, sarò benedetto in cielo. Vabbè, vatti d'accordo, va. Nello spirito devi lottare però. Va bene, quando andranno da Gesù, dice, tu sei figlio, tu sei del diavolo, ah sì? E voi non, questo peccato non vi sarà perdonato. Li ha picchiati nella carne, no, ma gli hai dato ancora più forte nello spirito. Neanche nel mondo a venire questo peccato vi sarà perdonato. Lotta nello spirito. Va bene? Per le strade a volte, io lì che distribuivo volantini al Vangelo, e uno, viene uno e mi fa, tu sei, cos'è questo? E dice, ma tu, sì, ci sono molti falsi profeti oggi. Dai. E ho detto, perché cosa ho fatto adesso distribuendo il Vangelo? Sono un falso profeta, cosa ti ho fatto? Accusa. Mi sono così scocciato, mi ha fatto arrabbiare, mi ha provocato. Che di solito tiro a campare, ok, ciao, sta una capra, c'è una pecora. E gli ho detto, senti, io ero un religioso fariseo con la F maiuscola, no? Gli ho detto, senti, vedete, se posso vedere c'è una scrittura, sentiamo. E gli ho detto, Genesi 12,3, ho detto, leggi cosa dice qua. Fai, io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledice. Adesso tu farai bene a sperare che io sono un falso profeta, perché se non lo sono, attenzione, La parte B del versetto dice che sei sotto maledizione, non da parte mia, da quello che tu sei seminato. Questo si è offeso. Se non mi ricordo bene, voleva quasi picchiarmi questo. Si è messo furioso, ora lui si era offeso. E cosa mi gira dire la gente che non conosce, sono falso profeta? Ma se non mi conosce, dammi il beneficio del dubbio, no? Vabbè, comunque queste sono eccezioni, di solito lascia stare lì a perdere tempo con il lievito lì. Andiamo avanti 13, perché 8 a 12. Qui vediamo come Paolo offriva l'altra guancia. Allora, chi legge?
Atti 13, 8 a 12.
Shoot.
Ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsolo dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O uomo pieno di ogni frode ed ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te, e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole». In quell'istante l'oscurità e tenebre piombarono su di lui, e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore.
Alleluia, così che Paolo, che poi c'è l'altra guancia, quella lavorava sulla tua guancia, capito?
E così ha convertito il proconsole.
E il proconsole si è convertito e Cipro è diventata la prima nazione cristiana, capito? Perché? Perché Paolo l'ha evangelizzato, non solo, ma perché gli ha dato un sacco di botte questo qui.
Sì.
Va bene?
Sì.
Vedi, questa è una situazione che se tu mi chiami a me che sono quello che ti pare, mi interessa, non c'è tempo da perdere, ma se tu mi attacchi il Vangelo, Gesù, Dio, e allora lì sono botte, capito? Sarà meglio che ti prepari a riceverle, d'accordo?
Amen.
Grazie Signore. Guarda, anche l'esempio di Gesù. Vai a Matteo 23. Qual è l'esempio di Gesù? Neanche Gesù porgeva l'altra guancia nello spirito. Anzi, in tutto il Vangelo non la faceva passare liscia a nessuno di quelli che lo accusavano. Qui c'è un piccolo esempio. Leggi verso 13 e 33.
Matteo 23, 13 e 33. «Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Genna?»
Dell'inferno, lago di fuoco. Assomiglia alle chiese morte e stramorte, becca morte di oggi.
No.
Ai sepolcri imbiancati. Ma amico, dico io, ha detto Gesù, sepolcri imbiancati che di fuori sembrano belli dipinti, e dentro ossa di morte, puzzolenti, che neanche i ratti le vanno a mangiare, perché muoiono asfissiati prima che si avvicinano. Andiamo avanti, per cortesia. Grazie Signore.
Allora, una domanda che ho menzionato prima. Tu sai che diversi fratelli hanno scritto che hanno avuto problemi che li hanno portati a processi legali, casi penali. Tu credi che è giusto per un cristiano combattere con avvocati quando è accusato ingiustamente o maltrattato?
Ma per quanto riguarda noi credenti, guarda, vai a Matteo 5 e Romani 12, guarda. Noi, per quanto riguarda noi come credenti, il nostro cammino è tracciato, va bene? Lo trovi in Matteo 5, 25, va bene?
Matteo 5, 25.
Ecco.
«Fai presto amichevole accordo con il tuo avversario, mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice, e il giudice in mano alla guardia, e tu non venga messo in prigione».
Romani 12, 18, 1 Corinzi 6.
Romani 12, 18. «Se è possibile, per quanto dipenda da voi, vivete in pace con tutti gli uomini».
1 Corinzi 6, 1.
1 Corinzi 6, 1. «Quando qualcuno di voi ha una lite con un altro, hai il coraggio di chiamarlo in giudizio davanti agli ingiusti anziché davanti ai santi?»
Capito? È la Chiesa che deve decidere queste cose, non gli ingiusti, gli avvocati, i giudici. Il divorzio davanti agli ingiusti, il divorzio davanti a un giudice con avvocati è sconosciuto nella Bibbia. Vai nella tua Chiesa e lì sappiamo com'è la storia. Che a volte chi sembra che c'ha ragione ha invece torto. È la Chiesa che deve giudicare. Però viviamo in un mondo che la Chiesa è morta. queste cose non si usano più, gli islamici sono più religiosi, fanno tutto per conto loro, secondo le loro leggi, i cristiani invece sono sempre a Rimini a bere Coca-Cola, in chiesa domenica mattina, non so cosa bevono, ma sono sempre lì. Però c'è da dire questo, quindi la Bibbia dice no, di non fare processi, di non prendere avvocati, no, d'accordo. Però attenzione, qui in questa scrittura, 1 Corinzi 6,1, non andate davanti agli ingiusti. Cioè questo qui sta parlando a fratelli, sta parlando ai Corinti, d'accordo? Quindi non sta parlando quando c'è un problema con le capre, o chi presentandosi come fratello sorrisi, alleluia, alleluia, io qua, io là, tutto fumo e niente arrosto, però vogliono approfittarsi di voi, capito? E a volte i falsi fratelli ti danno più problemi delle capre, perché sì, arrivano con sorrisi. Mm-hmm. Allora devi aspettare che devono mostrare i frutti, unità di dottrina e di tutto. Quindi distinguere, no? È sbagliato andare da avvocati, eccetera. Però in 1 Corinzi 6 sta parlando tra fratelli, ma col mondo la storia è diversa. A volte devi un po' anche difenderti, puoi essere anche obbligato, altrimenti ti sbranano.
Allora, se si tratta di fratelli, non andare in tribunale a giudizio davanti dal mondo. Ma se si tratta di una persona del mondo, puoi andare in tribunale?
Ed essere da gloria a Dio, sì.
Allora, questo devi pregare a vedere.
Sì, se da gloria a Dio, sì. A me mi è capitato, noi evitiamo sempre, non facciamo causa, preferiamo perdere soldi. Una volta però siamo stati imbrogliati completamente, che mi ha affittato una casa. Eravamo lì in Romania, ha affittato una casa e questa qui ha preso i soldi e poi la casa la stava vendendo. Come? Ha preso i soldi e poi vendi. E io? Come fai? Tra l'altro non avevamo altri soldi da affittarne un'altra.
Sì.
E noi abbiamo pregato, cosa facciamo, cosa non facciamo. Ci siamo consigliati con una pecorella che stava evangelizzando, questa era un'avvocatessa.
Sì.
E dice, ci penso io, ok, va bene. Poi alla fine, quando è arrivata al nitty gritty, al punto proprio che dovevano proprio, io ho avuto un sacco di esitazioni, io gli ho detto, guarda, non voglio più andare avanti, perdiamo, erano 1.000 euro, no?
Sì.
E 1.000 euro tutto quello che avevamo. E allora, cioè, se spendiamo questi 1.000 euro, cosa facciamo? Problemi. E allora mi fa, ma ci penso io, non dovete darmi niente. La pecorella è venuta a casa nostra, veniva.
Sì, l'abbiamo evangelizzata.
Una testa elegantissima, di grido. E allora, gli ho detto, lascia perdere, prendiamo i soldi. Fa, no, no. Tu li perdoni, io no.
Sì, ha detto, voi volete mollare, va bene, ma io non mollo.
Io non mollo. E noi ci siamo guardati in faccia. Perché sappiamo se la scrittura è andata dall'avvocato. Ma questa qui era una finta cristiana. Non voglio dire il nome, mi ricordo il nome. Va bene, è una finta cristiana. Quindi
no, non l'avvocatessa, sino la donna che c'è in casa.
L'avvocatessa è la cristiana.
Sì.
E alla fine è andata lei dal giudice, appuntamento all'ufficio di lei. E arriva l'imbrogliona piangendo. Sì. Oh, che piangi, dammi indietro i soldi. Faceva finta. E l'avvocatessa fa, allora ha portato tutto a posto. Fa, sì. Perché il giudice gli ha detto, li devi ridare questi soldi. Questi qui hanno pagato 1.000 euro e la casa non l'hanno presa, non gliela dà. E senza casa, devi ridargli i soldi. E allora ha tirato fuori. Sembrava che era una gru per tirare, per 1.000 euro sembrava che c'era una gru da 1.000 tonnellate per tirarli fuori, e gliel'ha data l'avvocatessa. Mm-hmm. Poi asciugandosi le lacrime di coccodrillo è andata via. Insomma, è una lunga storia. Questo è l'unico caso che...
Allora devi pregare, come hai detto, vedere cosa dà gloria a Dio, se andare in tribunale con quello che non è credente o lasciare perdere.
Quindi ci sono delle situazioni che tu puoi, un'altra volta, un'altra padrona di casa, questa posseduta completamente, ho dovuto chiamare la polizia, questi qui sono... Comunque anche quello non voglio mettermi, la polizia è venuta e ci ha difeso. Ti dico, a volte devi... Cioè, per non venire alle mani con questa posseduta, con suo figlio, capito? Più che posseduto, lui era vittima di lei. Per non venire alle mani, ha detto, chiamiamo la polizia che venga lì, che stiamo traslocando, vogliamo solo uscire, ci stiamo lasciando mezzo mese di affitto in più, possiamo uscire e basta. E qui si è messo a dare i numeri, però la polizia ci ha difeso lei, quindi a volte è necessaria la polizia per la vostra difesa. Romani capitolo 13 dice, i poliziotti sono i ministri di Dio, e io guarda, prego sempre, guarda, se non fosse per la polizia questo mondo sarebbe un caos completo. Va bene, grazie Signore. Quindi guarda, cos'è che una cosa che Paolo diceva, che non è che si può andare sempre con amore. Guarda, 1 Corinzi 4, vai lì, guarda. Non si può andare sempre con amore. A volte la verga è necessaria. Ha detto Paolo, capito? Verso 21, ce l'hai?
1 Corinzi 4, 21. Che volete? Che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine?
Quindi sì, è giusto, è bello andare in amore, ma e questi erano fratelli anche. Dice, vengo col bastone tutti quanti. E quindi io non vedo nessun esempio nei Vangeli di Gesù che lui porge l'altra guancia quando lo attaccavano. L'unica cosa, nella carne lui non picchiava, non colpiva, non uccideva, niente.
Sì.
Si faceva uccidere piuttosto. Ma nello spirito Gesù non ha mai porso l'altra guancia. Mai, neanche una volta. Lotti, citi scritture, sgridi il diavolo. La guancia si può porgere, ma solo quando questo porta gloria a Dio. Vediamo che Gesù porse l'altra guancia per poter morire sul Calvario, ma nelle altre situazioni ha difeso il suo operato. Quindi davanti ai farisei che l'hanno consegnato a Pilato, Gesù non ha difeso, non ha detto, citato le scritture che il Vecchio Testamento dice io ne sarebbe nato a Betlemme, io sono nato a Betlemme, diceva che sei stato tradito per 30 denari e voi avete pagato 30 denari. Gesù non ha aperto bocca davanti ai suoi nemici. Va bene? Quindi ha offerto l'altra guancia e l'ha offerta anche nello spirito. Non ha cercato di dimostrare la sua messianicità. Va bene, però in tante altre situazioni ha difeso il suo operato per evitare che i farisei, per evitare che il diavolo lo accusassero dei loro peccati che lui non aveva, per esempio che lo accusavano che lui era indiavolato. Dice no, non sono io, perché siete voi figli del diavolo, Giovanni capitolo 8. Quindi volevano farlo passare per falso profeta e così dobbiamo fare anche noi. Quando in palio c'è la tua reputazione in Cristo, tu lavori in Cristo, tu lavori nella Chiesa dello Spirito, sei qua per predicare il Vangelo, ti accusano che sei del diavolo e tu dici, alt, non sono io del diavolo, perché sei tu del diavolo. E se no sarei un bugiardo come te, ha detto Gesù, no?
Sì, l'ha detto.
Va bene.
Amen.
E così vi fu il tempo per Gesù di porgere l'altra guancia sul Calvario e vi sarà il tempo in cui poi Gesù si metterà a lavorare sulle guance dell'Anticristo e dei suoi, lo vediamo, Apocalisse 19:11,
eh sì.
E quello sarà Armageddon. Cioè non, quando Gesù torna non viene qui a porgere le altre guance, ma viene a cercare le loro guance.
Sì,
capito?
Sì, sì, giusto, sì.
Bibbia dice, c'è da numero di giorni la Bibbia, 45 giorni d'Armageddon di botte e botte, e solo botte. Vedi Apocalisse 19, dall'11 al 21,
sì.
L'armata dell'Anticristo schierate per fare guerra contro colui che viene sul cavallo, sì, ma furono tutti uccisi e la bestia, bestione, cacciato nel lago di fuoco insieme a falso profeta, e quel tipo con la croce attaccata al collo, che è arrivato dall'Argentina, gli angeli stanno riscaldando la Genna. Vai avanti con le tue porcherie, vedrai che arriverà anche il tuo giorno. E allora, conclusione, va bene, conclusione, quindi è importante che andiamo allo Spirito Santo e alla parola, come stiamo facendo in questo momento, stiamo andando alla parola, però la parola non la capisci senza lo Spirito Santo che ti guida. Allora, quando facciamo questo, lo stiamo facendo, va bene, stiamo chiedendo allo Spirito Santo che ci guida e ci sta guidando. E allora comprendiamo cos'è la cosa che dà gloria a Dio. E attenzione, non sarà sempre la stessa. Quindi, se guidato dallo Spirito Santo, non è più come la legge di Mosè, segui, obbedisci e ciao. No, Spirito Santo è adesso sì, adesso no. Capito? A volte Gesù si nascondeva. Giovanni 8 e Giovanni 10, Gesù si nascondeva per non essere lapidato. È il momento di nascondersi. Gesù si nascondeva. A me mi ha detto, fratello Giuseppe, cosa avete voi da nascondervi? Perché non mi date indirizzo, vostre foto e tutto quanto, specialmente le foto della moglie, eccetera, eccetera, questo aggiungo io, no? E delle sorelle. Ma ti attacchi al tram. E chi sei tu? Tu non sei degno di avere le foto delle mie sorelle, delle mie figlie, i miei figli, mia moglie. Chi sei tu? Capra, togliti di prima che mi arrabbia, per cosa. Va bene? Oh, vabbè, così, no? Quindi dobbiamo decidere se quando è il tempo di parlare e il tempo di non parlare, il tempo di tacere e non tacere, lottare e non lottare. Quindi, per esempio col coniuge, lì dico col coniuge, spiega al coniuge che si sbaglia, che c'è un equivoco. O forse lo spirito guida a stare zitto, non, al coniuge dagli un sorriso invece. Porgi la guancia, a meno che i bollori, l'orgoglio si sono calmati e i cuori si sono aperti. Mia moglie, Dio la benedica, è bravissima questo, lei? Ok, e mio marito alzando la voce, io sorrido. Non mi fa arrabbiare di più quando sorride. Dio la benedica. Caro mio, guarda, Spirito Santo ci dirà quando è il tempo di nascondersi nelle catacombe o di entrare nell'arena dove sono i leoni e morire per Gesù. Le catacombe sono, andiamo nelle catacombe a nascondere. No, è arrivato il momento di continuare a predicare. Pietro, Paolo continuarono a predicare fino a che, dice, ah, voi non la volete capire che dovete stare zitti, questo Gesù non lo dovete predicare? Non lo volete capire? Ai leoni. E quelli continuano a predicare. Va bene? E allora la domanda, con questo concludo, la domanda chiave, non è difficile, è una domanda facilissima, va bene, che dobbiamo farci a noi. Signore, c'ho davanti una scelta. Cos'è che darà più gloria a Dio? Di qua o di là? E quella è una risposta che frate Giuseppe non ti può dare, ma te la deve dare lo Spirito Santo. Te ne vai nella tua cameretta, chiudi la porta, vabbè, metti l'armadio contro se non c'è il lucchetto, e ti metti in ginocchio. E il Padre che cercherai nel segreto ti benedirà e ti guiderà apertamente. Nel nome di Gesù, amen.
Amen, grazie Signore.
Angela, sufficiente o?
Sì, va bene.
Sufficiente?
Sì. Amen.
Sei soddisfatta?
Sì.
Sufficiente per le pecorelle?
Sì,
a questo punto sapranno cosa devono fare?
Ci fermiamo, sì.
Ecco, questo è tutto l'aiuto che posso darvi, è questo, mandarvi da Gesù. Il più grande aiuto che può dare le pecorelle è insegnar loro ad andare da Gesù. Mm-hmm. Quando il diavolo dice non c'è tempo, tu vai. Non è di moda, tu vai. La gente fa così, io invece vado da Gesù. Ma niente, io vado dal Signore, mi metterò in silenzio e ascolterò quello che è il Signore. Mi metterò sulla mia torre di guardia e ascolterò quello che il Signore ha da dirmi. Amen?
Amen, grazie Gesù.
Amen, nel nome di Gesù.
Ci fermiamo su questo soggetto e mettiamo un canto. Dopo del canto continuiamo il messaggio che abbiamo dato all'inizio di questa diretta sulle guarigioni e sui pensieri della nostra mente, perché credo che qui è un messaggio importante per noi su come ottenere la guarigione. Quindi dopo questo canto parleremo di come ottenere la guarigione, una cosa nuova che vogliamo condividere con voi fratelli, quindi rimanete in linea.
Sì, una scrittura mia. Posso concludere con una scrittura se c'è spazio?
Ok. Sì.
Dora, Abacuc 2.1.
Abacuc?
Ecco.
2 stavo, verso 1.
Stavo citando questo, ma sono andato a cercare anche il riferimento.
Abacuc 2.1. Io starò al mio posto di guardia. Mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà.
Beh, basta così. A posto.
Amen.
Quindi vado al mio posto di guardia.
Amen.
Va bene. Comunque il finale dice? E quello che dovrò rispondere?
E quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta.
Cioè, quando tu mormori, quando tu ti lamenti, quando tu non sai cosa fare e fai la tua rimostranza, poi dovrai aspettare che il Signore ti dà anche la risposta. Quindi se qualcuno di noi è mormorato, si è lamentato, andate sul posto di guardia. Dove è il posto di guardia?
Nel tuo cuore, in preghiera.
In ginocchio, in preghiera, mentre cammini. Il posto di guardia non è davanti alla televisione, no, all'internet o il telefonino. Quello è il posto del cesso, quello è il posto della prigione, quello è il posto fuori binario. Posto di guardia in preghiera, posto di guardia in ginocchio, a pregare. Quello è il posto di guardia. Non riempirti le orecchie di immondizia dei media, dei giornali. Vabbè, riempiti, apri il cuore in preghiera. Nel nome di Gesù, amen.
Amen. Amen. Amen.
Avanti,
ascoltiamo,
ragazzi.
Né per forza né per potenza. E poi, fratelli, preparatevi per la preghiera e la Santa Cena.
Sì, e faremo il più veloce possibile, perché ci rendiamo conto che si è fatto tardi. E faremo. Angela mi dice no.
No, perché? La faremo bene.
Presto e bene non sta bene insieme.
Ah no?
No, hai ragione tu, dico. In Italia si dice presto e bene, non
ma
sta bene insieme.
Così.
Quindi hai ragione tu.
Va bene. Ascoltiamo, né per forza né per potenza.